Siamo tornati a cena con Ciabi, diventata di nuovo live. Ciao Ale!
Ciao Simo, tutto bene?
Ma direi di sì, continua questa quarantena, direi che ormai ci abbiamo fatto un po' il callo. E stamattina sono uscita, caro Ale, ho visto un mondo tutto intorno a me.
Anch'io sono uscito, sono andato al lavoro, ho cercato di capire un po' come sbarcare il lunario, non ne ho tratto conclusioni decenti, però diciamo che in realtà ho visto, devo dire, che c'era un sacco di gente in giro stamattina e non si fa.
Anch'io ho visto tanta gente, tutta gente con le borse della spesa, però anch'io mi sono chiesta che c'è veramente tantissima gente. Mi sono spinta fino in Piazza Dante, mi sembrava di andare in gita, ti dico la verità.
Ti sembrava di andare in gita?
Sì, in gita.
Sì, è un po' da quella sensazione lì. Sì, no, il problema è che appunto, sai cosa può darsi? Che sia anche il fatto di una comunicazione un po' strana che stanno tenendo. Mi sembra che i nostri amministratori siano lì sul filo tra non, diciamo, il rischio, che è ancora molto concreto, e dall'altra parte però le pressioni degli interessi economici che chiedono di riaprire il prima possibile. E quindi c'è una comunicazione un po' biunivoca, no? Da questo punto un po' contraddittoria, tra appunto il state a casa e però sta migliorando, via la fase 2, che tra l'altro non si sa neanche cosa sia, però è una cioè dà un po' l'idea di essere una cosa che potrebbe, come dire, allentare il lockdown, ma in realtà ancora non siamo in fase tranquilla, e quindi si spera che questa cosa non venga letta in maniera diciamo negativa, anche perché in maniera, diciamo così, con un po' di lassismo, anche perché poi in realtà ne vogliamo uscire bene, ma ne vogliamo uscire anche bene. Quindi dobbiamo assolutamente ancora capire, difendere prima di tutto la salute.
Assolutamente sì, sono d'accordo con te. Oggi ho avuto anche questa bellissima esperienza di andare in farmacia e comprare le mascherine, che non avevo ancora comprato, devo essere sincera, perché non lo so, un po' mi veniva l'ansia a vedere tutti in giro con le mascherine, ma essendo che stamattina mentre uscivo ho letto questo articolo che la regione Liguria sta per distribuire, non so se 50.000 o 100.000, adesso i numeri non li ricordo, mascherine alle edicole e alle farmacie. Allora siamo andati a chiedere nella nostra farmacia qui vicino a casa, in via Sarotti, e loro adesso ovviamente vendono quelle che hanno loro. L'abbiamo comprata, ma non l'abbiamo neanche tirata fuori dalla confezione. Sarà che...
Ti posso dare a te e ai nostri ascoltatori una curiosità, nel senso che abbiamo, per esempio, noi qua a Sampi abbiamo fatto un piccolo gruppo d'acquisto per le mascherine da un fornitore, e questo fornitore è un amico, quindi ci ha detto i prezzi diciamo all'origine, e per dare proprio per dare il, come dire, il metro di come sono state queste speculazioni anche su questi oggetti che alcuni dicono essere di vitale importanza. Un pacco di mascherine chirurgiche costava fino a prima dell'emergenza coronavirus, un pacco, ci sono 50 mascherine chirurgiche che, come ormai abbiamo imparato, vanno usate per 2-3 ore, poi vanno buttate e sono use e gette, in realtà, anche se c'è gente che ce l'ha da 3 mesi addosso, però costava 3 euro 50 mascherine al fornitore. Quindi mettici tutto il ricarico che vuoi, l'avrai venduta a 5. Adesso un pacco di una scatola di mascherine al fornitore, sempre da 50, costa 50 euro.
Comunque è un euro a mascherina.
Sì, ma però prima costava 3 euro 50 mascherine.
Ti faccio ridere, due mascherine le ho pagate 3 euro e 60.
Appunto.
Due, eh?
Vabbè, sì, poi quello lì è il fornitore, quindi mettici un ricarico, diciamo, di rivendita, che comunque bisogna farlo, perché se no non fanno beneficenza i rivenditori, e ci sta, come prezzo ci può stare, non è tanto alto rispetto a quanto costa la sorgente, però il problema è il costo sorgente, che appunto è aumentato di 50 volte.
Sì, assolutamente.
Quindi direi che le speculazioni da questo punto di vista sono belle all'ordine del giorno.
Sì, poi parlavo con la farmacista che ormai ci conosce, e ne possono vendere solo 5 a persona che le va a comprare, e poi noi abbiamo detto vabbè, ma queste qui sono quelle chirurgiche, sono quelle usa e getta, lei ci ha consigliato di disinfettarle con l'alcol, quindi di mettere in una, come si chiama, in un contenitore un dito d'alcol, quello rosa, e mettere con la parte che va in esterno verso il soffitto, per capirci, in modo che si disinfetti, e poi la metti fuori ad asciugare, che è un metodo bislacco, perché in teoria tu, come dicevi prima, te la dovresti cambiare sempre, però con sti prezzi non è che tu possa comprarti 50 mascherine.
Eh no, esatto. Va bene, torniamo un po' sui nostri temi più, diciamo, caldi. Ieri, vabbè, innanzitutto ricordiamo che ieri c'è stata questa bellissima assemblea, la quarta, è andata anche bene ieri, i numeri, diciamo, degli ascoltatori non sono male, ed abbiamo avuto un po' di gente che comunque ci ha fatto i complimenti, ma che più che altro rispetta l'iniziativa che stiamo prendendo, perché ci fa stare ancora in contatto pur da lontano. E abbiamo parlato di un sacco di cose e abbiamo deciso di rinnovare l'appuntamento a domenica prossima.
Sì, esatto, continua questo appuntamento settimanale che ci piace tanto, sono 3 ore di approfondimenti, scusate, e chiacchiere, e anche grandissime verità, informazioni a 360 gradi, dal mondo del lavoro, precariato, al mondo della sanità. Insomma, stiamo cercando anche di tenere tutti i nostri radioascoltatori aggiornati su quella che è la situazione del contagio, nello specifico sanitario, ma anche tutto ciò che concerne i problemi sul lavoro e sugli affitti. Ieri per esempio abbiamo parlato dello sciopero dell'affitto, del blocco dell'affitto, che interessa tantissimi di noi. Ale, se sei d'accordo, così buttiamo la bomba di chi abbiamo oggi ospite, che è un ospitone che ci è tornato a trovare, e poi DJ Logush, che è qui con noi, manda uno dei suoi pezzi. Che dici? Va bene, allora, oggi ritorna con noi in diretta a cena con Ciabi il nostro Diegone Nazionale.
Ciao, ciao a tutti, ciao Simo, ciao Ale.
Ciao Diego. Allora, invece, prima di farti parlare, di chiederti come stai, mandiamo un pezzo e così risolvo un piccolo problema col microfono e poi ci sentiamo dopo.
It's not on you.
feels you want to be loved by anyone. It's not unusual to have fun with anyone. But when I see you hanging about with anyone, it's not unusual to see me cry. I wanna die. It's not unusual to go out at any time. But when I see you out and about, it's such a crime. If you should ever wanna be loved by anyone, it's not unusual, it happens every day. No matter what you say, you'll find it happens all the time. Love will never do what you want to do. Why can't this crazy love be mine? It's not unusual to be mad with anyone. It's not unusual to be sad with anyone. But if I ever find that you've changed at any time, it's not unusual to find that I'm in love with you. Oh, 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 oh.
Vado, eccoci, siamo tornati in diretta e abbiamo annunciato il nostro ospite di oggi che è Diego. Ciao Diego!
Eccoci, ciao!
Come stai?
Tutto bene, bene. Voi?
Ma direi bene. Ale, come stai tu?
Sempre isolati?
Sempre isolati.
Sempre isolati. Allora Diego, la settimana scorsa abbiamo fatto questo excursus sui lieviti e sui panificati, ma abbiamo lasciato da parte un grande argomento che è quello della pasta madre.
Ta-da! Sì, tutta la settimana avete parlato di panificazione, sì, ora è il momento di parlare di pasta madre.
Di cui tu sei il re indiscusso, nel senso che... Hai provato a farla tanto tempo fa e resiste, hai provato a passarmela ma io l'ho fatta morire. Sì, dici qual è il tuo segreto, Diego?
Non lo so, mi sta simpatica credo, perché bisogna dare molto affetto alla pasta madre.
Vero.
Anche se va, se ci già dimentichiamo in frigo per un po', sembra strana. Togliamo magari la parte superficiale, un po' di farina, un po' d'acqua, ci stiamo dietro qualche giorno e poi si riprende.
Tu più o meno da quant'è che usi la pasta madre?
Sarà 5 anni ormai.
Porcaccio.
Perché ci sono entrato in contatto tramite un ristorante in cui lavoravo, e mi ci ha fatto appassionare e poi ho continuato sempre a leggere, fare qualche corso, a sperimentare. È la classica cosa che non si sa mai tutto quello che c'è da sapere, perché è una cosa molto ampia, un argomento molto ampio, però è sempre, si impara sempre di più e è divertente.
Bene, Ale, vuoi fare qualche domanda al nostro Diegone prima di entrare nei grandi segreti della pasta madre?
Nel senso, io partirei secco innanzitutto con gli elementi da cui partire e poi i segreti, diciamo, per mantenerla per così tanto tempo, no? Quindi che elementi si usano, molto semplici ovviamente, però anche capire perché poi si innesca un determinato tipo di meccanismo lievitatorio.
Sì, assolutamente. Beh, allora inizio io. Diciamo, quello che chiamiamo lievito madre, pasta madre, non è altro che un composto di farina e acqua. Quello che la compone sono ingredienti che non sono segnati, cioè sono i batteri e i lieviti che ci vanno a vivere dentro. E praticamente noi creiamo...
Aspetta Diego
che non ti sentiamo più.
Aspetta, telecamera. Accendi.
Vediamo un po' se torno.
Ecco, sei tornato.
Sono tornato?
Sì.
Non so fin dove sono arrivato, comunque rifaccio.
Vai.
Sì, la cosa più importante della pasta madre non è nessun ingrediente, diciamo, perché è solo acqua e farina, ma è la comunità di batteri e lieviti che ci vive dentro, che compone la vera e propria pasta madre. Quindi se uno vuol farla a casa, cosa può fare? Molto semplicemente fa una pastella di acqua e farina e la misca un po' con un cucchiaio e la lascia lì sul tavolo della cucina. La miscola ogni giorno, dopo qualche giorno vede che inizia a fare delle bollicine, inizia a avere un aspetto un po' diverso, perché tutti i lieviti e batteri che abitano la nostra cucina, che noi non li vediamo ma sono un sacco, sono andati, hanno trovato dell'amido lì, quindi da scomporre in zuccheri, e sono andati a abitarci lì dentro, e l'hanno colonizzato il bicchierino e hanno cominciato a riprodursi, modificando farina e acqua, che inizia a diventare un composto più acido, più fermentato, dal quale noi ricaveremo la pasta madre. E dopo qualche giorno, ci vorrà tipo una settimana, due settimane, non ha importanza, lo coprite con uno straccettino, così non ci vanno dentro magari i topi ragni, lo protegge dalle mosche e quant'altro. E dopo, quando inizia a fare le bollicine, iniziate a vedere che è comunque pieno di microrganismi, aggiungete farina fino a farne una pagnottina piccola, una composta, come diciamo, consistenza del pongo, e lo lasciate ancora lì. Vedrete che in un giorno, due giorni, inizia come a gonfiarsi, anche lì possiamo iniziare a lavorare la vera e propria pasta madre. Dovremo aggiungere sempre un po' di acqua, un po' di farina. Quindi cosa si fa? Per non avere una quantità che poi ci riempie la stanza, se ne butta via un pezzettino ogni volta, perché questa lavorazione bisogna farla per ancora una settimana, due, prima che il lievito sia pronto a sopportare, diciamo, la produzione di pane. Questo scarto, se avete l'impasto pizza o dell'impasto di un altro pane che state già facendo con del lievito e ce lo buttate dentro, non succede niente di grave se proprio non volete sprecarlo, però diciamo questa è la procedura per ottenere, in un mesetto si ottiene una pasta madre proprio assolutamente da zero.
Ma tutto questo lo conservi in un barattolo di vetro?
Sì, poi quando siamo arrivati a questo punto qua, noi abbiamo quella che chiamiamo pasta madre, no? Al che vogliamo conservarla così stabilmente. Io sì, la conservo in un barattolo di vetro perché trovo sia molto facile da pulire, perché a ogni, chiamiamo, rinfresco, cioè quando aggiungiamo acqua e farina, la vogliamo mettere in un contenitore pulito, in modo che non siano pezzettini un po' marcettini, un po' strani, così. E poi quando siamo arrivati che, diciamo, è operativa la pasta madre, io la vado a riporre in frigo a casa, perché così ho un po' più di giorni prima che la debba rinfrescare. Come potete immaginare, la temperatura influisce su quanto velocemente si riproducono i batteri e i lieviti dentro l'impasto. Se siamo un panificio, la possiamo tranquillamente lasciare sul tavolo, così il giorno dopo arriviamo ed è già pronta per essere, il lievito è già pronto per essere usato. A casa uno non è che può farsi 3.000 pagnotte al minuto, e quindi cosa fa? Si prepara quello che deve preparare, poi si ripone l'impasto madre, si ripone in frigo, così si ha tempo 4-5 giorni, una settimana prima di poterlo rinfrescare. Quanto i lieviti e i batteri rallenta molto la loro attività verso i 4-5 gradi che ci sono in frigo.
Diego, ti volevo chiedere la quantità di farina per poterla rinfrescare, com'è?
Per esempio 500 di farina, 250 d'acqua, quindi la metà.
Aspetta, scusami Diego che sei andato via, ripeti per favore le dosi.
Diciamo 500 di farina, 250 d'acqua e 500 di lievito madre. Diciamo, voi pesate il lievito madre, quant'è? Magari a casa ne avete un etto e mezzo, per dire. un etto e mezzo, aggiungete un altro etto e mezzo di farina e poi mettete 75 d'acqua, cioè la metà del peso di farina e di lievito madre.
Questo è per rinfrescarla?
Rinfrescarla, sì.
Invece per usarla?
No, per usarla lo stesso, praticamente questo il rinfresco va fatto anche prima di utilizzarla. 4-5 ore prima di utilizzarla la pasta madre la rinfreschiamo così e poi andiamo a utilizzare. Tu dici quanto ce ne va in un pasto di pane?
Sì.
Molto meno. Ce ne va, se hai un lievito madre che è proprio spacchissima, riesci a usare il 10%. Quindi mettiamo un chilo di farina, un etto di lievito madre. Però stiamo parlando di lievito madre proprio serio, eh? A casa potete provare a mettere su un chilo, magari provate a mettere 3 etti, 2 etti e mezzo, ovvero un pane magari un po' più acido, però almeno funziona di più. Poi col passare del tempo diventerà più forte, potete metterne meno.
Come fai a sapere se il lievito madre spacca?
Deve avere a temperatura ambiente, deve avere una consistenza non appiccicosa quando deve essere asciutto, diciamo deve sembrare come il pongo a consistenza, e quando non deve sapere di acetone e non deve sapere neanche di niente, tipo di farina. Deve sembrare come il profumo dello yogurt, delle mele, con un goccettino d'acetino poco, cioè quei profumi buoni, no? Sai, tipo come se ci fosse miele, aceto, yogurt, quei tipo di profumi lì. Comunque devono essere profumi, non puzze. Se la usate sa di aceto, di acetone, è da mettere a posto, che si può mettere a posto, però non è troppo acido. Se invece la usate sa di niente, tipo come usare il pacchetto della farina, è troppo basico, troppo debole e andrà acidificato. Quindi i profumi, colore su come il burro, quindi un bianco paglierino, un po' bianco con un pochettino di giallino, e quando lo apriamo, anche se preso dal frigo, anche se rinfrescato da poche ore, diciamo 6-7 ore, come lo apriamo deve avere tutti dei puntini come di una piccola lievitazione omogenea che è partita. Cioè non deve essere che quando lo apriamo c'è una crosta intorno e il centro è tutto molliccio, oppure non deve essere super compatto proprio come come il marmo che non ha neanche un'alveolatura. Deve essere come con tante piccole bollicine, come se fosse partita una piccola lievitazione, ecco, sì, omogenea.
Bene, e per aggiustarlo, diciamo, se è troppo acido, se è troppo basico, cosa si fa?
Praticamente il metodo più facile è cambiare quel rapporto di cui abbiamo parlato prima tra acqua e farina, di cui noi pesiamo i nostri 150 di lievito madre, non so perché sto dicendo 150, meglio 200 di lievito madre e 200 di farina, mettiamo 100 d'acqua, quello è quando il lievito madre è giusto. Se vogliamo acidificarlo, cosa facciamo? Se diciamo è debole, che è tutto grigiastro, non profuma di niente ed è tutto super compatto, che vediamo che non sta facendo niente, diminuiamo la farina, cioè mettiamo 200 di lievito madre e andiamo a mettere magari per un po' di giri 100 di farina e 50 di acqua, quindi una proporzione più piccola del composto neutro che andiamo ad aggiungere, in modo che lui si rinforzi, si inizi a acidificarsi di più, a lavorare di più, perché trova meno da mangiare, si digerisce anche tutto quello che aveva digerito prima dentro e in pochi giorni vediamo che diventa più acido. Un altro tocco è se scaldiamo un pochettino l'acqua, mettiamo l'acqua tiepidina, aiuta a fare comunque acidificare. Se invece abbiamo l'opposto, cioè un lievito che riempie subito il barattolo, che apriamo sa di acetone proprio, cioè sentiamo che è una cosa estremamente acida, facciamo l'opposto, aumentiamo farina e acqua nel rinfresco. Se avevamo 200 di lievito madre andremo magari per un paio di giri a mettere 300, di farina e 150 d'acqua, oppure anche mettiamolo una volta 400 di farina e 200 d'acqua, per dargli una bella botta, abbassare l'acidità in modo che riparta in maniera più equilibrata. Vogliamo far questo, queste due cose, perché il lievito madre buono non è che solo buono, viene meglio il pane, si conserverà poi anche meglio il pane, perché avendo un diverso pH all'interno poi si riproduce, lo riflette anche sul pane, e quindi sia un prodotto migliore anche poi a posteriori. Per questo vogliamo ottenere un bilanciamento giusto.
Niente, ho scoperto, Ale, che non ce la farò mai.
In che senso?
A curare un lievito madre, perché Diego è troppo preciso, e non che io non ci metta amore nelle cose che faccio, ma io lo ascolterei per ore, me l'ha spiegato credo almeno 3 volte, ma no, non ce la farò mai. Giuro che mi riascolterò poi la puntata e ci provo.
No, comunque io sto dicendo, so che spaventa un po' a parlarne così, però è molto più facile di quello che sembra, poi uno ci prende la mano, cioè quello che ho detto è metti un po' più di farina, un po' più d'acqua, cioè non è qua dopo un po' che lo usi, non è così.
È come dare da mangiare al pesciolino, cioè nel senso è...
sì, bravo, sì.
È come avere un animale domestico che devi curare, perché alla fine sono esseri viventi che vivono lì dentro, sì. E che hanno bisogno di un ambiente nutritivo ideale al quale tu devi stare dietro. Una prima di passare magari al pezzo per starti a spezzare un attimo, volevo chiederti, ma il diciamo, secondo te influisce anche l'umidità del posto dove vivi, dove questo lievito dove questa appunto pasta madre si va a generare, oppure no, nel senso si genera comunque eccetera, perché magari le difficoltà della Simo possono essere legate a questa, come dire, a questo problema di umidità che magari è diversa dove abiti, non so, o da una cucina industriale.
No, questo no, però cioè assolutamente no, nel senso che si fa, cioè questo lievito madre è come si faceva il pane prima del lievito. Cioè, non è niente di incredibile, cioè una cosa che si fa proprio veramente, viene dappertutto, non c'è nessun dagli eschimesi, ma forse eschimesi no, però dai paesi scandinavi all'Africa lo usano dappertutto, quindi viene sempre. Perché cosa fa lui? Si mette molto a posto con l'ambiente in cui vive. Ciao. Cioè, cambia molto. Leggevo oggi una cosa mentre mi stavo un po' preparando, che hanno notato che non è tanto la farina che incide su come è lievito madre, ma l'ambiente dove cresce. Cioè, sai il classico coso di portarlo in giro, che si dice come una specie di leggenda, no?
Sì.
È proprio vero, perché portandolo in giro, classico quando lo portavano durante le migrazioni, queste cose qua. Questa pasta con questi lieviti arrivata in un posto nuovo ne acquisiva di nuovi, ne perdeva di vecchi, si riadattava all'ambiente e diventava come un po' diversa, che dava prodotti da forno anche un po' diversi, dalle qualità differenti, ma comunque continuava a vivere assolutamente. E poi vabbè, se uno ha la casa un po' più umida di un altro o un po' più secca di un altro, cioè lo metti a posto durante il tempo, no? Vedi, c'è da aggiungere un pugnetto di farina, lo aggiungi. Non è, come possiamo avere ad esempio, il lievito passa dall'inverno all'estate, all'estate all'inverno, no? E
No, ma infatti il mio problema non è sull'umidità, che magari possiamo avere diverse, è proprio che lo uso e poi mi dimentico completamente di lui e me lo ricordo dopo molto 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 tempo, e questo è il mio problema.
Ale, scusami, ciao, sono DJ Logush, volevo rispondere alla tua domanda. Sai quando capisci che il lievito madre spacca?
Perché? Quando?
Quando apri il frigo e ti tira una ciabatta, vuol dire che è prontissimo.
Però volevo anche dire, Ale, che quando tu hai detto è come avere qualcuno da sfamare, mi dirai, se riesco a sfamare DJ Logush ce la posso fare.
Sì, assolutamente.
Va bene, allora ragazzi, andrai con... Come Diego?
Guarda come lo tiene in vita bene.
Vedi, tu quello vedi. Pensa che quello vedo tutti i giorni. E allora andrai con un pezzo di DJ Logush che è qui che freme per fare insomma il suo lavoro e ci facciamo ancora poi due chiacchiere.
Vai DJ Logush.
Allora, siamo tornati in diretta a cena con Ciabi, abbiamo scoperto insieme a Diego tutti i segreti della pasta madre. Ora Diego, quando tu raggiungi il livello, quando tutti noi raggiungeremo il livello che hai tu di pasta madre, Tu come lo impieghi? Qual è la cosa che ti viene meglio?
Sicuramente pane e focacce. Ci ho provato a fare un po' di tutto, anche pizza, formaggio, anche dolci, però no, quello che viene meglio è pane e pizza, pane e focacce.
Ma pane, che pane ti spari tu?
Faccio un pane bianco classico con un po' di polenta, con la farina forte possibilmente, ora che non si trova è uguale, anche va bene quella 00 a questo periodo. Di solito sì, farina forte, un po' di polenta o siamo la rimacinata, tanta acqua, filino d'olio, un po' di sale.
E tu lì che hai fatto il pane?
Del genere. Quanto dura di tempo di...
Una volta che l'hai fatto con lievito madre, dicevi prima che dura un po' di più il pane.
Sì, una maniera di tempo, tutto il tempo che volete. Tipo, lo tenete in un sacchettino chiuso, una settimana, due, cioè dura tranquillamente. È come il pane di una volta, perché si c'è dentro un microclima di equilibrio che lo mantiene bilanciato, non fa scappare troppa umidità, non lo fa attaccare dalle muffe. Cioè, una volta che raggiungete un buon livello lo chiudete in un sacchettino e vi sta buono una settimana proprio sicuramente, ma se poi lo volete recuperare tostandolo un po' anche due settimane.
Direi che è proprio, si va al super risparmio con lievito madre,
sì.
Lievito e non si compra, si compra solo la farina alla fine.
Sì. Beh, c'era una cosa che volevo dire, già che vedevo ancora Simo anche prima che diceva che non è facile, io in questo periodo che lo faccio un paio di volte a settimana il pane, sto utilizzando una tecnica che diciamo che le nonne chiamavano lievito madre, poi vabbè, ecco, ha un po' cambiato tipologia, diciamo la pasta di riporto. Praticamente avevo il mio lievito madre, non era proprio in formissima perché era un po' che lo trascuravo, l'ho rinfrescato un paio di volte e poi ci ho iniziato a fare il pane. Dopo che l'avevo impastato ne toglievo un pezzo da un mezzo, due più o meno, e lo mettevo lì, lo facevo stare qualche ora sul tavolo e poi lo mettevo in frigo. In questo modo abbiamo una via di mezzo tra, sì, quello si chiama pasta di riporto, praticamente una specie di lievito madre, perché dopo tante ore ritorna come se fosse tutto lievito madre e possiamo utilizzarlo dal frigo, lo tiriamo fuori 3-4 giorni dopo quando vogliamo usarlo e lo usiamo per il pane. Tanto cosa facciamo? Lo facciamo lievitare di più se vediamo che non lievita, che non cresce tanto, essendo una cosa naturale che è simbiotica col pane stesso, non può passare di lievitazione, cioè, capito? Dovremmo far veramente passare giorni prima che si smonti come impasto, perché continua a alimentarsi e avendo una crescita lenta. Per esempio, lo facciamo lievitare, sicuramente deve lievitare almeno tra le 12 ore e le 24 come tempo. Non una temperatura troppo calda, va bene il forno chiuso, se vogliamo ogni tanto accendere la lucina va benissimo, ma non serve nessuna lievitazione, una camera di lievitazione particolare. E però guardiamo, dalle 12 ore in poi iniziamo a guardarlo e in un massimo di 24 dovremo riuscire ad infornarlo.
Bene, ci proverò, giuro, questo ci proverò. Io di solito,
se ne hai dei pezzetti in giro, così lo gli darò in frescatina, poi inizi a fare delle prove d'impasto, e cioè quando vedi che darò in frescatina due volte lasciandolo fuori, vedi che succede qualcosa. Poi lo butti in un impasto pane e ti fai un po' di pasta di riporto che metti in frigo tra un pane e l'altro.
Ed è fatta praticamente.
In casinarti, è quello più per i posti dove lo si fa più spesso, o se uno in casa lo fa più spesso, allora ha senso si tenere un vero e proprio lievito madre.
Certo, certo. E va bene, Ale, non so se hai altre domande, mi sembra che Diego sia un'enciclopedia della pasta madre.
Ma dicevi prima, fuori onda, che hai fatto il formaggio?
Ah, sì! Una volta che stavo sperimentando a fare degli yogurt, vabbè, scusate, in altro modo, ho provato a fare il formaggio
col lievito madre.
Sì, perché avevo letto sul libro, cioè l'enciclopedia dei fermentati.
Ah,
e spiegava che in certi posti assurdi fanno questa cosa qua. Praticamente prendete il latte e ci mettete dentro un po' di lievito madre. E magari lo intiepidite un po' sui 30 gradi così, e lo lasciate là. Dopo un po' vedete che succedono delle cose strane, tipo che mezzo cagliato, mezzo no, cioè se un po'. Se si vede che è successo qualcosa.
E che voi non lo potete vedere, ma Diego fa dei gesti che spiegano molto meglio quello che vuole dire.
Tipo tra yogurt, caglio, così. Anche l'ho filtrato in una retina, quella della ricotta, e il lievito madre era come entrato all'interno del latte. Si era creato un composto via di mezzo. Una parte era andata via e una parte era entrata all'interno del latte. E dopo, quando l'ho filtrato, una parte è scesa, la parte più liquida, e invece come una formaggetta si è fermata lì nel cestino. E poi ho aspettato che asciugasse un po', magari mi sembra un paio di giorni, che ho potuto staccarla. Gli ho messo un pochettino di sale intorno, un po' di acqua e sale per proteggerla. Però l'avevo mangiata, sembrava un caprino tonno. Uh-huh. Però sì, non era ecco, vale. Perfetto come un caprino, non lo vedete presente.
Una robiola.
Una robiola, ecco, un po' consistenza un po' strana, cioè l'ho mangiata perché l'ho fatta io. Però serve un bel capo da sperimentare.
Beh, comunque i formaggi non è che costano poco, Cioè il caprino, la robiola, non è che al supermercato, per esempio, che è il posto che frequentiamo di più in questo periodo, costano così poco. Quindi se uno riesce ad autoprodurselo.
Se vuol farlo, sì.
Primo?
Sì, no, dicevo che se uno arriva a farsi il formaggio è una grandissima cosa. Sicuramente potremmo fare una puntata sui formaggi autoprodotti, Ale.
In realtà fare formaggio non è semplicissimo.
No, dicevo, per questo intendevo dire, cioè farlo bene non è come, cioè questo è un esperimento che aveva delle differenze di omogeneità, aveva dei pezzetti un po' più morbidi, più morbidi, un punto c'era la muffa, cioè era una cosa un po' strana. Fare un formaggio bene sì, non è cosa da poco assolutamente.
Sì.
Che nel formaggio non ci sia la muffa rossa, la muffa blu. Le verde va bene, quella rossa può far male.
Esatto. Allora, ragazzi, forse dopo tutte queste informazioni che sicuro proveremo a fare, anzi invitiamo chi ci sta ascoltando, se si lancia così in questa avventura della pasta madre, a mandarci le foto dei suoi esperimenti, se riesce o non riesce. Saluto Romano che ci sta ascoltando e mi parla di Moviola Osella, mi fa sempre ridere. Ciao Roma. E andrei con l'almanacco, che dici? Ale?
Dicevo che saluto anche Irene che era connessa prima e ci mandava un abbraccio.
Ciao Irene. Va bene, allora andiamo con l'almanaccone.
Ah sì?
Sì, andiamo con l'almanaccone.
Eccolo qua. Via.
L'almanacco c'è anche la sera.
Sì, mi ha stalkerizzato sempre l'Irene, quindi ci stava, il saluto. Allora, oggi è il 6 di aprile, San Celestino Papa, patrono della biura della pasta madre. Perché se vi ricordate, Celestino I, il Papa della biura, praticamente San Pietro da Morrone fu diciamo, il primo papa nel 1200 e rotti, che a un certo punto si è rotto il cazzo di fare il papa e ha detto vabbè raga, io me ne vado in campagna. E quindi, diciamo, lo ricordiamo, si ricorda anche per questo, anzi, si ricorda soprattutto per questo motivo, e anche perché è stato uno dei primi santi eremiti della Maiella e delle montagne abruzzesi. Mangiava solo arrosticini, si dice.
Beh, non è che se la passasse tanto male, allora.
Arrosticini, allora.
Il detto di oggi è: l'amore presto o tardi si svela dagli sguardi. Anche, direi che anche oggi fa cagare, come detto.
No, però secondo me, scusami se ti interrompo, Ale cade a fagiolo per questa convivenza forzata. Dai, che te vuoi, cioè, ora dopo 40 giorni di convivenza forzata, che te vuoi guardare?
Ormai ti parli solo con gli sguardi.
Appunto. E ti dici tante cose, eh?
Soprattutto i vaffa.
esatto.
Allora, diciamo che la notazione di oggi è che nel 1900, scientifica di oggi, è che nel 1962 un famoso libro, Rachel Carson, si scagliò contro l'uso degli insetticidi, e da lì, da questa sua, diciamo, da questa sua elucubrazione, nacque il primo approccio ecologico all'ambiente e alla scienza. E quindi si può datare in questo momento la nascita dell'ecologia, nata in maniera più, come dire, mainstream, nel senso che comunque inizia a essere un termine utilizzato. In realtà non è scritto nell'almanacco, ma ve lo dico io: l'ecologia, la scienza ecologica, cioè lo studio dell'ambiente in tutte le sue componenti, è un approccio e l'associazione tra tutti gli esseri viventi che influiscono in quell'ambiente, nasce in realtà da studi. I primi studi li hanno fatti i russi all'inizio del secolo Novecento. Le personalità nate oggi sono Gustave Moreau nel 1826, Fred Bongusto, che abbiamo già citato e che continuiamo a citare con passione, soprattutto in questa settimana dedicata alla pasta per i suoi spaghetti Detroit, Mario Merola, il Merolone napoletano, e Eugenio Scalfari, fondatore di Repubblica, che oggi festeggia 742 anni.
Ma Mario Merola, quello che è in ginocchio ti e bacia sti mani?
Esatto, lo zappatore.
Ale, scusa, ti voglio fare una domanda perché mi incuriosisce. Dove sei? Sull'autostrada?
No, sono in cucina.
Ah, ok, sembravo dei rumori molestissimi, sembravi nel mezzo dei camion con Mario Merola.
Va bene, io ho finito il... Il sole è sorto stamattina alle 7 rotte, è appena tramontato.
Ah sì, vedo che si sta scurendo, esatto. Allora, se siete d'accordo, ragazzi, metterei un pezzo di DJ Logus, così poi torniamo in linea e poi ci salutiamo, sì.
Dai.
Io ascolto questa canzone quando faccio impasto o faccio il formaggio o il burro, quindi ve la consiglio in questi tre casi.
Non fa nessuna di queste tre cose.
Fa il formaggio e il burro.
Shake, 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 Sinora, shake your body liner. Shake, 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 Sinora, shake it all the time. Work, 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 Sinora, work your body liner. Work, 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 Sinora, work it all the time. My girl's name is Sonora, I tell you friends I adore her.
And when she dances, oh brother, she's a hurricane in all kinds of weather. Jump in the line, rock your body and time. Okay, I believe you. Jump in the line, rock your body and time. Okay, I believe you. Jump in the line, rock your body and time. Okay, I believe you. Jump in the line, rock your body and time. Whoop. Shake, 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 Sinora, shake your body line. Whoop. Shake, 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 Sinora, shake it all the time. Work, 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 Sinora, work your body line. Work, 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 Sinora, work it all the time. You can talk about cha-cha, tango, waltz, or the rumba. Sinora's dance has no title. You jump in the saddle, hold on to the bridle. Jump in the line, rock your body and time. Okay, I believe you. Jump in the line, rock your body. Rock your body, child. Jump in the line, rock your body in time. Somebody help me. Jump in the line, rock your body in time. Whoop. Shake, 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 Sinora, shake your body line. Shake, 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 Sinora, shake it all the time. Work, 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 Sinora, work your body line. Yeah. Work, 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 Sinora, work it all the time. Sinora, she's a sensation, the reason for aviation. And fellas, you got to watch it. When she wind up, she bottom, she go like a rocket. Jump in the line, rock your body in time. Okay, I believe you. Jump in the line, rock your body in time. Heist those skirts a little higher. Jump in the line, rock your body in time. Off the chimney. Jump in the line, rock your body in time. Whoa! Shake, 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 Sinora. Shake your body line. Work, 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 Sinora. Work it all the time. Dance, 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 Sinora. Dance it all the time. Work, 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 Sinora. Work it all the time. Sinora dances calypso. Left to right is the tempo. And when she gets the sensation, she go up in the air, come down in slow motion. Jump in the line, rock your body in time. Okay, I believe you. Jump in the line, rock your body in time. Somebody help me. Jump in the line, rock your body in time. Okay, I believe you. Jump in the line, rock your body in time. Shake, 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 Sinora, shake your body line. Shake, 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 Sinora, shake it all the time. Work, 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 Sinora.
Fermi. Allora, eccoci in onda di nuovo con Cena con Ciabi per la parte finale. Non eravamo in onda perché DJ Logush fa dei casini. Diego, allora, non solo fai la pasta madre, ma sei anche uno dei protagonisti di Radiogramma. Ricordaci quando vai in onda col tuo programma.
Certo, il prossimo programma è domani alle 17, Street Auto Cantina con testimonianze vinili. Va in onda domani martedì e domenica alle 17, tutti i due giorni, e poi stiamo ripartendo anche con Cime di Funk il venerdì sera, io e Disti, alle 21, con tanto funk, tanta musica e tante cagate, che diciamo.
Ricordiamo che per la cantina è possibile ancora inviarti degli audio, giusto, di testimonianze di queste quarantena, fra il serio e il no, giusto?
Sì, con quello che si sta combinando durante questa quarantena per tenersi occupati.
Esatto.
È arrivato, sì, mi sono arrivati un po' questi giorni, uno di Ale stamattina, un po' da Giusi, non può, comunque continuate a mandare che li usiamo sempre.
Va bene, Ale, che dici? Salutiamo? Vai, Ale. Ale, ci senti?
Sì, ora ti sento.
Ok, scusa, ripeti che sei andato via.
Niente, niente, dicevo che è una chicca l'audio.
Non l'ho sentito, non volevo sentirlo quando lo metto in trasmissione.
È l'applicazione di Kierkegaard, vi do questa anticipazione, è l'applicazione di Kierkegaard su How I Met Your Mother.
Ma tu ste cose te le sogni la notte, Ale?
Eh no, è che ogni tanto mi vengono in mente.
Va bene, allora tutti ad ascoltare i programmi di Diego. Ricordiamo gli appuntamenti consueti con A Pranzo con Ciabi, che da quando è iniziata questa quarantena si è spostato a pranzo dalle 12 alle 13. Vi ricordiamo l'appuntamento di lunedì prossimo in diretta dalle 19 alle 20 col nostro vecchio appuntamento di A Cena con Ciabi. Domani è martedì e quindi ritorna la radio del Cavedio con la quarantena del Cavedio, giusto Ale?
Sì, domani 19:20 la quarantena del Cavedio, avremo come ospite il professor Petrillo e parleremo periferie canaglie.
Bene, bene, il professor Petrillo che ci sta molto a cuore, avevamo intervistato qualche settimana fa. E anche a Radio Cavedio è possibile mandare delle testimonianze, so, perché io vi seguo.
Sì, sul gruppo, gruppo Radio Cavedio, sul gruppo Facebook, mandateci l'iscrizione, vi scriveremo e potete dialogare con noi quotidianamente come stiamo facendo, escono delle chicche anche lì, ormai siamo a 700 iscritti al gruppo e abbiamo un sacco di interazioni, di richieste e sta vivendo anche come la pasta madre, sta vivendo di vita propria.
Giusto, va bene, seguite Radiogramma che è sempre attiva dal mattino alla sera per non farvi stare da soli, perché se stiamo a casa, ricordiamo, non stiamo zitti. Io vi saluto anche Margot che ci fa da questo sottofondo col suo abbaio. Ciao Diego.
Ciao Diego. Ciao, ciao ragazzi, grazie ancora.
Grazie a te, ciao Ale.
Ciao, ciao.
Noi ci sentiamo domani.
A domani.
Ciao, state bene.
Un augurio, finirà tutto e lo sapevano anche Albano e Romina.
Dopo questo cielo senza arcobaleno, dopo la malinconia che mi prende ogni bugia, dopo tutta questa voglia di sereno, dimmi chi ci sarà.
Dopo il sogno delle Hawaii.